Sesta predica, l'obbedienza, 27 luglio 1955 pomeriggio.
Vogliamo questa sera concluderci con un altro, con un vostro sentire la sua parola, in relazione al punto certamente fondamentale per il nostro vita religiosa, l'obbedienza. Che il nostro Don Bosco avesse avuto l'approvazione della sua congregazione, si può dire, agli inizi delle sue pratiche per poter riuscire nell'intento, cercava di far fare un po' di noviziato sui gentes a quei giovani che aveva intorno a sé e in cui vedeva che ci poteva essere una buona stoffa per diventare poi i suoi buoni aiutanti, i primi salesiani. Nel 1862 fa con loro un piccolo discorsetto in cui parla precisamente dell'obbedienza. Era una di quelle prime sedute capitolari che facevano quei primi quando dovevano ammettere fra di loro qualcuno dei loro compagni. E in una serata parla appunto dell'obbedienza e dice: obbedienza est voluntas pronta, se tradendi adea que pertinent ad dei fabulatum. Questa definizione coincide con quella di devozione. Noi abbiamo bisogno che ciascuno sia disposto a fare grandi sacrifici di volontà, non di sanità, non di macerazioni e penitenze, non di astinenze straordinarie di corpo, di cibo, ma di volontà. Perciò uno adesso deve essere pronto, ora a salire in pulpito, ora ad andare in cucina, ora a fare scuola ed ora a scopare, ora a fare il catechismo, pregare in chiesa ed ora a assistere nelle ricreazioni. Ora a studiare tranquillo nella sua camera ed ora accompagnare i giovani alla passeggiata. Ora a comandare ed ora a benedire. Con tale disposizione di animo operando avremo la benedizione di Dio, perché saremo dei suoi discepoli e servi. Domanda forse il Signore, diceva Samuele a Saulle, degli olocausti o delle vittime, o non piuttosto che si obbedisca alla sua voce? Dobbiamo però ascoltare e seguire con generosità la voce del Signore, del Superiore, che rappresenta il Dio, e la voce del dovere. Seguendo questo, raggiungeremo il fine della nostra vocazione. Ci faremo dei grandi meriti e salveremo le anime nostre e quelle degli altri. Ecco come Don Bosco incominciava a instillare in quei suoi primi aiutanti il concetto di obbedienza. Rimettersi completamente nelle mani del Superiore che rappresenta il Signore, che rappresenta la voce del Signore. È, diremo, una forma pratica ed è precisamente quella di cui dobbiamo servirci anche noi, cercando precisamente di ravvivare la nostra fede. Non c'è altro di tanto e fare un forte esercizio di volontà e di giudizio. Con la grazia del Signore, se faremo in questa maniera e se capiremo, direi, più che teoricamente l'eccellenza dell'obbedienza, la necessità, eccetera, se comprenderemo praticamente perché abbiamo bisogno dell'esercizio di questo voto e di perfezionarci nella virtù, abbiamo bisogno, dico, di tutti i momenti della giornata, a ogni nostra azione, perché è precisamente il nostro giudizio, la nostra volontà, la nostra sensibilità. Continuamente, se non stiamo in guardia, sono in urto precisamente con la volontà del Superiore. Vi ricordate della circolare di cui abbiamo parlato, in cui il nostro Don Bosco parla della unità, sia nell'esercizio della moralità, sia nell'esercizio dell'amministrazione. E diceva ancora che ci doveva essere unità nell'obbedienza, e spiega la cosa in quella circolare, in questo Vangelo. In ogni corpo vi deve essere una mente che regga i suoi movimenti, e tanto più attivo ed operoso da l'altro, quanto più le membra saranno pronte ad ogni suo cenno. Così nella nostra società sarà necessario che alcuno comandi e gli altri dirigano. Accadrà talvolta, vedete come alle volte noi giudichiamo precisamente anche i nostri superiori, ed è anche la realtà, non c'è mica da impressionarsi. Accadrà talvolta che chi comanda sia il meno degno, si può anche aggiungere sia il meno capace, a nostro modo di vedere. Capiterà anche questo. Si dovrà perciò negargli ubbidienza? No, perché così facendo il corpo resta disorganizzato. E perciò inetto ad ogni operazione. Si abbia sempre presente che il superiore è il rappresentante di Dio, e chi ubbidisce a lui obbedisce a Dio. Che importa che in molte cose sia inferiore a me? Si ha più merito, è più meritoria la mia sottomissione. E d'altra parte si pensi che il comandare è un peso enorme, e quel povero superiore volentieri se ne sgraverebbe qualora non lo obbligasse a tenerlo il vostro bene medesimo. Per la qual cosa procuratevi alleggerirglielo, col mostrarvi pronti all'obbedienza, soprattutto accettando di un attimo qualunque suo comando e ammonizione, perché gli fa uno sforzo nel comandare. E quando vedete che le sue parole vi sdegnano e vi inquietano, forse non oserebbe ammonirvi altre volte, e allora il male sarebbe vostro e suo. Se noi, considerandoci membri di questo corpo che è la nostra società, ci acconceremmo a qualsiasi funzione che ci tocchi di fare, se questo corpo sarà animato dallo spirito di carità e guidato dall'obbedienza, avrà in sé il principio della sua sussistenza e l'energia ad operare grandi cose a gloria di Dio, a bene del prossimo e a salute dei suoi membri. Non si può però intendere che uno sia obbligato ad indossare pesi che non possa portare. Ciascuno, quando non si sentisse di fare quel tale ufficio che gli è stato affidato, ne parla e gli sarà tolto. Quello solo che si richiede sia che ognuno sia disposto a fare ciò che può quando gli venisse imposto, di modo che se anche un prete fosse in necessità di lavare i piatti, lo faccia. Vedete, sono pensieri di sempre molto semplici, molto ragionevoli, ma vedete il fondo su cui insiste il nostro caro padre. Ci vuole un po' di spirito di fede, che comprendiamo precisamente che l'autorità proviene dal Signore e che colui che ci comanda e quelli che con lui cooperano al buon andamento della casa ci guidano sono rappresentanti del Signore, da cui proviene l'autorità. E in un'altra occasione, nel 1876, chiarisce ancora più fortemente la posizione del superiore perché si possa ottenere realmente questa unità di azione fra tutti i confratelli della casa, fra tutti i confratelli, possiamo dire, dell'ispettoria, fra tutti i membri della congregazione. Tra noi il superiore sia tutto ciò che avviene per il rettore maggiore, per tutta la società, bisogna che avvenga per il direttore in ciascuna casa. Esso deve fare una cosa sola col rettore maggiore, e tutti i membri della sua casa devono fare una cosa sola con lui. In lui ancora deve essere come incarnata la regola. Non sia lui che figuri, sarà la regola. Si procura inoltre di conservare la dipendenza fra il superiore e l'inferiore, e ciò spontaneamente, non coatte per forza. I subalterni si impegnino molto a circondare, aiutare, sostenere, difendere il loro direttore e stargli fitti attorno, far quasi una cosa sola con lui. nulla facciano per dipendere da lui, perché così facendo non dipendono da lui ma dalla regola. Non voglio dire qui che non si faccia nessuna azione volta per volta senza il consenso del direttore, ma intendo che tutti si regolino secondo gli avvisi e le norme che il direttore ha dato. E nelle cose in genere o improvvise da farsi, non si proceda a capriccio, ma si abbia sempre lo sguardo rivolto al centro di unità. Vedete, mi va presente questo pensiero, perché mi pare che sia più utile e direi così più capibile sotto questa forma a noi, affinché realizziamo precisamente questa unità di corpo, questa unità di spirito, senza della quale le forze si disperdono. E ripeto, se nella nostra cara ispettoria, come nelle singole case, non si riesce a fare tutto quel bene che si fa, è precisamente da questo. Non siamo uniti in un corpo solo, in una mente sola, in una parola sola, in un'azione sola. Sì, la gloria va su questa delle anime, ma poi... E allora Don Bosco insiste ancora su un altro punto, quello che gli chiama la disciplina, esatta osservanza di tutte le regole, tanto delle costituzioni come delle particolari per i vari uffici che vengono assegnati. È una magnifica circolare del 15 novembre 1873, proprio nell'anno della lavorazione del regno. Voglio parlarvi del fondamento della moralità e dello studio che è la disciplina fra gli allievi. Voglio esporvi i mezzi che l'esperienza di 45 anni trovò secondo i risultati buoni. Per disciplina non intendo la correzione, il castigo, la sferza, cose tra noi da non mai parlare, nemmeno l'artificio o la maestria di una cosa qualunque. Ecco, per disciplina intendo un modo di vivere conforme alle regole e costanze di un istituto. Onde per ottenere buoni effetti dalla disciplina, prima di tutto conviene che le regole siano tutte e da tutti osservate. Questa osservanza deve si considerare nei soci della congregazione e anche negli allievi dalla divina provvidenza affidata alle nostre comunità. Quindi la disciplina rimarrà senza effetto se non si osservano le regole della società o del contesto. Credetelo, miei cari. Da questa osservanza dipende il profitto morale e scientifico degli allievi oppure la loro ruina. A questo punto voi vi domanderete, quali sono queste regole pratiche che ci possono giovare all'acquisto di tanto prezioso tesoro? Due cose, una generale e l'altra particolare. In generale, osservate le regole della congregazione e la disciplina trionferà. In particolare, niuno ignori le regole proprie del suo ufficio, le osservi, le facciano osservare dai dipendenti. Se chi presiede agli altri non è osservante, non può pretendere che i suoi dipendenti facciano quello che egli trascura, altrimenti gli si direbbe medice curativo. E continua nella lettera a distinguere precisamente i doveri del direttore, i doveri del prefetto, i doveri del catechista, dei maestri, degli assistenti, in breve. Ecco un consiglio pratico che ci davano sempre i nostri superiori. Durante gli esercizi spirituali, mentre siamo invitati alla lettura della regola, pur facendosi anche in pubblico quel poco che si può, ad ogni modo, una buona lettura di tutte le regole dei regolamenti, ma in modo speciale in occasione degli esercizi spirituali, e sarebbe più che lodevole in occasione dell'esercizio di buona morte, ognuno si prenda l'aria di fretta. L'ispettore ha i suoi doveri, il direttore ha i suoi doveri, sono elencati i doveri del prefetto, del catechista, del consigliere, e anche dei lavori, doveri particolari dei maestri d'arte, degli assistenti, ognuno prendere in mano la vita. Questa è la forma più pratica. E allora, in questa forma pratica, noi vediamo, veniamo proprio a vedere se abbiamo osservato i nostri doveri, se li abbiamo compiuti bene, che siamo in grado di valutare precisamente cosa ci dovrebbe per entrare. Non è una cosa difficile. Mi sembra super debole di un mondo. Le nostre case si possono paragonare ad un giardino. Il direttore è il giardiniere, le pianticelle sono gli allievi, tutto il personale sono i coltivatori che dipendono dal padrone, ossia dal direttore che ha la responsabilità delle azioni di tutti. A tutti voi è caldamente raccomandato di comunicare al direttore tutte le cose che possono servire di norma a promuovere il bene e di impedire le offese del Signore. Rendico? E tutte le volte che abbiamo bisogno, specialmente coloro che hanno delle responsabilità speciali, bisogna che siano in contatto continuo con il direttore. Allora vedete che le cose possono facilmente. La raccomandazione che continuamente fanno i nostri superiori, che funzionino i capitoli delle tasse, che funzioni il capitolo ispettoriale, che funzioni il capitolo superiore, povero, che siano eseguite delle conferenze, che siano eseguite quelle radunanze o settimanali o mensili che sono prescritte nei nostri regolamenti. E delle volte non si ricorda, tanto la fate, non si può, e intanto rimaniamo privi precisamente di questa unificazione di tutte le forze della casa, di tutte le forze dell'ispettoria per poter riuscire a fare i nostri doveri, a fare assoluto comunicare con gli altri, mettiamoci tutti quanti con grande impegno. E mi sembra di poter dire praticamente, se noi osserviamo le nostre regole, ricordate l'altro capitoletto dei 5 difetti da evitare, se ognuno fa la sua parte, meglio che sa e può, e nei primi che è possibile, nelle difficoltà, nei dubbi, si concorda fraternamente, sia con i suoi confratelli, sia con il direttore, che vedete le cose, non possono non andare bene. E noi eseguiamo benissimo l'obbedienza, in questa forma pratica. Il nostro superiore, nella sua visita, ha parlato anche dell'obbedienza. L'ubbidienza ci fa rimirare Dio dei superiori. Assieme all'ubbidienza, la familiarità è una caratteristica salesiana che costa. Questa familiarità però non abbia a guastare l'obbedienza, non abbia a rendere il confratello giudice del suo superiore, quasi fosse un compagno di classe. Anche se siete stati compagni, quando uno è superiore bisogna rispettarlo, devo dire. Ma non mi sembra giusto. Ha visto bene, ha toccato bene. E può essere decisamente che in relazione a questo punto il sottoscritto debba dire il suo massimo colpa, che se ci fosse un superlativo ancora più grande del mare. Perché forse è di peso, direi, da questo povero uomo, forse questa eccessiva familiarità. Perciò chi non è superiore deve evitare la critica, deve evitare l'intervento fuori posto nelle attribuzioni del superiore, perché questo guasta l'ubbidienza e la carità. Attenti a quello che vi dico. Chi non ha diretta responsabilità, prima di giudicare, ci pensi 10 volte. Prima di parlarne con altri e di criticare, ci pensi 100 volte. Guardate che questo sicuro. Ah, non bisogna che abbiamo timore di fronte al Signore di dire i nostri difetti, che gli diciamo di segreto quando ci conosciamo. Ma diciamo, facciamo pure questo rendiconto. Guardate che è uno dei lati debolissimi della nostra ispettoria. Proprio questo pensiero ricordo che negli ultimi esercizi, mi sembra, divento vecchio nella memoria, e poi ho l'abitudine che per passare non ci penso più, non venitemi a domandare cose degli avvenimenti passati, date o cose simili, non mi ricordo. Ma ricordo questo, che mi sembra sia stato l'ultimo muto di esercizi che ho predicato in carico per tempo, prima di andare in Italia. E so che feci una calorosa raccomandazione e mi incarico i fratelli dicendo: facciamo tutti insieme questo proposito fermo di togliere fra di noi, in nome della carità, in nome della giustizia, di togliere da noi questo, tra noi questo difetto. Quali siano stati i risultati, non saprei. Quale sia lo stato di impegno dei singoli per poter riuscire a questo intento, non so. So questo, e lo trovo di scritto, e lo invito per i miei orecchi, le parole del nostro caro Vescovo Maggiore. Eccomi, cari consiglieri. Vogliamo essere davvero obbedienti, ognuno faccia la sua parte. L'ispettore ha le sue responsabilità, come le hanno i superiori maggiori. Il direttore di ogni casa ha la sua responsabilità, come l'hanno tutti i direttori del casa. Ognuno di voi, prefetto, consigliere, andate dicendo: avete le vostre responsabilità di cui dovete rendere conto al Signore. Abbiamo sentito la bella meditazione del giudizio. Ed è questo, vedete, la fase più terribile per un superiore, specialmente per un superiore che non solo ha la responsabilità dell'anima sua, ma ha la responsabilità dell'anima di tutti i suoi dipendenti. E allora, ma pensiamo alle nostre responsabilità. Che cosa dobbiamo andare a mischiarci nelle responsabilità degli altri? Facciamo il nostro dovere. Non trovo altra soluzione nel dare competenza per riuscire precisamente a che la nostra ispettoria venga risanata più fortemente in relazione precisamente a questo punto. Non c'è altro che questo. Crediamo di sindrome. E ognuno fa trovare il proposito, crediamo che l'abbiamo fatto tutti nella meditazione di ieri sera. Quindi, essere veramente padroni della nostra bocca, della nostra lingua e del nostro pensiero. E poi, miei cari confratelli, mi sembra che non c'è altro assolutamente questo, che tutti quanti prendiamo il coraggio a due mani e dovremmo averla, perché si tratta della gloria del Signore, si tratta della carità, si tratta del bene delle anime, questo è il vero bene delle anime. E che cioè, quando noi ci troviamo in conversazione e si cade, perché non ci si pensa, ma non vuol dire, non penso neppure all'ennesima, non saprei come dire, intenzione, ma manca retta, non ci si pensa, è un'abitudine talmente incarnata, che non ci si pensa di giudicare, di tutto, di tutti, e specialmente le superiori. Non c'è, ripeto, altro che questa soluzione, no? Che ognuno ha il coraggio di dire, vabbè, in questa situazione ma piantiamo la lì. E se non si pianta lì, ognuno abbia, direi così, cioè, scuse se ha paura, scuse per dire ho bisogno di trovarli, eccetera, si possono trovare, piantiamo quella conversazione. E in qualche altra occasione, se ci fossero conversazioni gravi in relazione a questo, in relazione a Tizio, Caio, Sempronio, superiori, inferiori, maggiori, ma si dica, basta, di fronte a me questi discorsi non si possono, non li voglio sentire. E abbiamo finito. Bisogna che veniamo a questi punti, se no, militari competenti, in questo non ci correggeremo. E quindi non accontenteremo il Signore. Vi ricordate Sant'Agostino là nella sala della Vescovo e viveva insieme ai suoi preti e aveva tutti gli invitati, ma c'era scritto là: coloro i quali intendono di venire a questa mensa e intendono di sparlare del prossimo, pensino che qui non trovi il piano di diverso e se ne vanno. Perché dunque non possiamo fare anche noi?
a questo mio amico fratello sarebbe proprio un buon proposito che insieme certamente a tante che possono essere cose per l'anima individuale ancora più importanti, io adesso non so, è affare di ognuno di noi, ma penso che per riuscire a questo inchetto per me non trovo altra soluzione. Prego il Signore che ci aiuti realmente a comprendere questo e a correggere nel più breve tempo possibile. La vostra ispettoria è formata e vitale, potrà vivere e svilupparsi a un bel avvenire. Ringraziamo il Signore. Se sarete santi e se sarete arditi, ben organizzati e alle dipendenze di chi vi deve dirigere, farete dei miracoli. Eppure vedete fra gli altri ci sono non pochi che sono pessimisti in relazione a me. Sembra che non si riesca a fare niente. No, questo è cattivo pensiero. Perché vedete, il pessimismo ci rigidisce, non ci fa valere delle forze, è la superbia, diremo così, che diffida della grazia del Signore. A mio posto mi ne ho più ne conforto. È così che dobbiamo pensare. È così che dobbiamo pensare il bene dell'anima nostra. È così che dobbiamo pensare l'apostolato missionario tra i nostri allievi, tra i nostri cristiani, fra tutto il popolo giapponese, almeno indirettamente, con la parola, con la stampa, nelle forme insomma che ci sono possibili. No, non siate pessimisti. Ricordatevi che nell'apostolato noi siamo zero, chi salva è il Signore. E quando vedete il bene che si fa, dovete dire, adorno fatto vestito, noi siamo dei semplici strumenti. Se noi corrispondiamo, il Dio farà del miracolo. Ma delle difficoltà non dobbiamo parlarne troppo, bisogna essere ottimisti. Ma che ci siano delle difficoltà? Ma chi non è? Ma cominciamo a prendere la prima difficoltà, il clima, le usanze, la lingua. Ma se facciamo dire il carattere del popolo, datevi certo le tante altre difficoltà che conoscete, specialmente voi, che vivete nella vita della missione, che vivete nella vita della casa, a contatto col personale insegnante giapponese, a contatto con tante persone, vabbè, noi da ciò tutto se siamo qui a insegnare qui per volte le storie di filosofia, non lo so, bisogna fare anche quello. Ma dico mi voglio fratelli, sei di fronte alle difficoltà, non si riesce di qua e di là. Ma io ricordo nei primi tempi i missionari di Sirogia, ma perché voi altri salesiani perdete tanto tempo con i ragazzi? Non riuscirete a far niente. Vedete adesso le nostre scuole. E se non avessimo fatto niente, sicuro, saremmo riusciti precisamente. Non è questione di fare conto, non vorrei che intendete, io adesso voglio criticare. dopo quello che ci siamo letti. Ma i nostri cari confratelli della Cina per 25 anni non hanno fatto niente. Perché? Perché seguivano il sistema dei missionari, delle missioni estere di Parigi. Non una vocazione, niente. Ecco le donne confratelli. Dove non lasciamoci disanimare? Avanti, facciamo bene il nostro dovere. E specialmente dico, ci sia precisamente questa unione, ritornerò forse sull'argomento anche del punto della carità, perché quello è poi il massimo sforzo che noi dobbiamo fare per amare intensamente il Signore, amare noi stessi, perché se non ci vogliamo bene come lo è, ma come possiamo lavorare insieme? È impossibile! Ci mangiamo gli uni con gli altri, con la testa, con le parole, e invece di aiutarci e stendersi generosamente la mano, specialmente vero quando siamo nelle necessità, ecco che si avviene, e poi finisce, non si riesce. Ecco, mi parlo con te. Ascoltiamo la parola del nostro Don Bosco. Il superiore, chiunque sia, è il rappresentante del Signore. In altri tempi facevo, forse lo ricordate,
è l'esempio che a me rappresenta il paragone più facile. Noi abbiamo la necessità dell'acqua. Dove la si prende quest'acqua? Oh, ci sono tanti punti, ci sono i serbatoi di qua e di là. Andate là nelle alte montagne, ci viene, vedete come fanno a raccogliere l'acqua questa brava gente là, dei murales persi nelle cose, un tubo di bambù, di tappeto, va benissimo che avanti piglia il piccolo filetto dell'acqua e lo conduce là, e quest'acqua dopo si raccoglie, dopo ci sarà un tubo magari di terracotta, e poi dopo più tardi ci sarà un abrigo, e di lì partiranno tubi di ferro, li abbiamo visti là, nelle grandi montagne, e vengono in città, e l'acqua si ammassa, si ammassa, si ammassa, e si distribuisce a tutte le case. Tubi di piombo, li volete più ricchi, ma vedete i tubi d'oro, d'argento, si sapeva. Che cos'è che importa? È il tubo, è l'acqua, mi interrogo per te. Sì, sì, il superiore, rappresentatelo come il tubo. Alle volte può essere un povero tacchè, un'altra volta può essere un povero coccio di terracotta, sicuro. Perché uno è superiore, non voglio dire che sia la quintessenza della bontà, dell'ingegno, della grandezza, è il rappresentante del Signore. A me l'importante è questo, di udire la voce del Signore da qualunque parte mi venga. E sono sicuro che quando mi viene dal superiore è la volontà di Dio, ed è questa che io devo fare, è questa che io ho promesso di fare, e l'ho promesso con voto. E inoltre l'ho detto, voglio spingere la mia obbedienza ancora di su, non il semplice atto materiale, non il semplice atto di volontà, magari nella testa brontolando e gemendo, non si sa perché. Dopo aver promesso, faccio, e poi quando si tratta all'opera di dovere fare, avanti, oh, questo non va, il giudizio è la cosa più difficile. Il Signore mi ha dato questa testa, devo giudicare. E noi siamo, vedete, in questa alternativa, lo capite anche voi, per dovere devo giudicare me stesso prima di tutto, devo giudicare i miei allievi. Avete le vostre adunanze settimanali, le vostre adunanze mensili, in occasione degli esami dovete valutare i vostri allievi, sono giudizi, giudizi non solo sulla capacità, ma sulla diligenza, sulla condotta, e andate dicendo, questo è il dovere di ognuno di noi che ha una responsabilità, è riferire nel rendiconto precisamente quanto egli compie più o meno esattamente del suo dovere. E non è così, miei cari fratelli. E dall'altra parte, io non devo giudicare quello che non è direttamente sotto la mia responsabilità. Non devo giudicare il comando del superiore. Vedete la bontà però della nostra regola, la ragionevolezza della nostra regola. Lo dice chiaro Don Bosco, l'abbiamo detto. Non ti senti, hai delle difficoltà, ma esponilo. Ecco questa familiarità. Ecco il vedere nel superiore, ed è per questo che Don Bosco dice precisamente che la obbedienza si rassomiglia alla devozione, alla pietà. È questo amore filiale, la pietà, vero? Verso il Signore. E questo amore filiale noi non lo nutriamo verso il nostro superiore, chiunque esso sia. Ecco, miei propri confratelli, quello che era. Il giudizio, non posso non giudicare. Dice, io mi figuro il giudizio come l'occhio, mi figuro il giudizio come il mio orecchio, mi figuro il giudizio come i miei sensi. I miei sensi hanno il loro ufficio, c'è la luce, vedo, ma quando non voglio vedere più, gli occhi. Ho le orecchie e sento i suoni, oh, la bellezza dell'armonia dei suoni, ma quando non voglio sentirla perché mi disturba, perché può suscitare in me delle passioni, chiudo gli occhi. Dovremmo chiudere continuamente quando ci viene l'idea di giudicare la nostra bocca, un lucchetto che serbasse fortemente questo strumento
così grande che ci ha dato il Signore per poter compiere il nostro apostolato in bene con la parola e nello stesso tempo questo strumento così terrificante quando noi lo adoperiamo nel male. E così è nel giudizio. Sicuro, non posso non giudicare perché non posso non vedere, ma posso chiudere gli occhi, posso chiudere il giudizio. Non è espressione filosofica, parte, capite il pensiero. Devo chiudere il giudizio? No. E si fa contrariamente al nostro pensiero. E non c'è bisogno di dirlo. Il nostro pensiero è contrario a quello del superiore. Anzi, si chiude e si continua e si fa il proprio. È così che bisogna che ci abituiamo a meditare con fratelli, se vogliamo diventare veramente obbedienti ed acquistare il merito dell'obbedienza. Oh, che merito c'è? Il Signore ci dà anche, ci fa questa carità di darci il merito, anche quando non ci costa nessuna fatica. Ma è certo che quando è una rinuncia del nostro io, del nostro modo di pensare, certamente il merito che noi abbiamo dell'obbedienza è infinitamente superiore. Solo dunque meditare con le belle. Santa allegria, perché l'allegria per Don Bosco rappresenta la pace, la tranquillità dell'anima, in pace con Dio. Santa allegria, in pace con i nostri confratelli, ma vogliamoci bene veramente come fratelli. Pace con i nostri superiori, che anche loro hanno le loro difficoltà da combattere. Aiutiamoli, come dice Don Bosco, stringiamoci intorno ai nostri superiori, ma poi diremo così una cosa sola con loro. E allora, esercitiamo il nostro dovere. Ma non ce l'ha ripetuto tante volte il nostro Don Bosco, che per noi salesiani la nostra santità consiste nel compiere il nostro lavoro ordinario, giornaliero, per amore del Signore. È una roba difficile, solo dunque. Ci aiuti Maria Santissima, la madre dell'umiltà, ecce ancita Domine. Io tramiti secondo un verbo in più. E quando noi ci troviamo di fronte all'obbedienza, ci piaccia o non ci piaccia. E d'altra parte, le nostre obbedienze sono poi più che viste di nelle regole. E abbiamo le promesse di venire quello. Ci piaccia o non ci piaccia. Avanti, non possiamo far altro un bel atto di umiltà. E domandiamo al Signore, alla nostra Madonna, alla Madonna, alla forza di eseguire questa obbedienza. Vi rovedo sull'obbedienza.